34esima lezione, parte prima del corso su Franz Brentano e la filosofia morale. Nelle lezioni precedenti abbiamo visto il modo in cui Brentano tratta dello Stato, sia pure brevemente, dell'origine dello Stato, delle varie cause concomitanti nel formare lo Stato e poi anche della funzione dello Stato, della funzione principale dello Stato. Lo scopo principale dello Stato, secondo Brentano, è quello di far sì che si realizzi il maggior bene pratico possibile e deve provvedere a far sì che questo si realizzi anche attraverso la legislazione, attraverso l'imposizione di sanzioni esterne. In particolare, qui al secondo punto che Brentano tratta per quanto riguarda lo Stato e la definizione di Stato, Brentano scrive che lo Stato non è, come pensava Hobbes, una pura e semplice agenzia di assicurazioni, cioè che deve garantire appunto sicurezza, ma deve anche avere una funzione propulsiva, una funzione positiva, attraverso appunto sanzioni esterne, attraverso leggi, e deve provvedere all'uguaglianza di tutti davanti alle leggi, far sì che non ci sia una ingiusta o iniqua divisione tra ricchi e poveri, che porterebbe in definitiva, in ultimo, a disuguaglianze sociali enormi, fonte a loro volta di immoralità diffusa. A questo proposito, per Brentano, che qui tuttavia ne riconosce la giustezza delle aspirazioni, delle intenzioni nell'eliminare le diseguaglianze, le oppressioni, le sopraffazioni, a questo proposito il socialismo, dice testualmente Brentano, non è in possesso della giusta ricetta, cioè non offre la soluzione corretta a problemi realmente esistenti, a problemi che necessitano di essere risolti. La soluzione offerta dalle varie forme di socialismo e di comunismo per Brentano non è adeguata, non è quella giusta. Non è quella giusta soprattutto per alcune considerazioni che Brentano espone brevemente, e cioè in primo luogo per il ricorso alla violenza, alla forza brutale, secondo Brentano, per cambiare la situazione di fatto esistente, cioè per portare a compimento una ridistribuzione equa delle proprietà. Tutto ciò, il ricorso alla forza brutale, alla violenza, a mezzi di violenza, comporta per Brentano delle pesanti conseguenze negativi. E conseguenze negative, scusate, e conseguenze che appunto surclassano, superano di gran lunga i vantaggi, e ancor peggiori conseguenze avrebbe l'uso della forza brutale per quanto riguarda il tentativo, i tentativi di livellamento indiscriminato, come lo ha ampiamente dimostrato, dice Brentano, già Aristotele. Il terzo punto, per quanto riguarda il terzo punto che Brentano affronta nel precisare, nel definire lo Stato, la funzione dello Stato, il terzo punto tratta dello Stato che secondo Brentano non dovrebbe essere un puro e semplice Stato di diritto e altrettanto meno dovrebbe essere un puro e semplice Stato di polizia. Lo Stato, ancora una volta, deve avere una forza propulsiva, una funzione propulsiva positiva, deve provvedere al benessere degli individui, dei suoi cittadini. Bentham invece pensava che lo Stato non dovesse intromettersi in simili questioni, non dovesse appunto occuparsi del bene e del benessere dei cittadini, degli individui, proprio perché era convinto che così ci sarebbero stati danni e i danni avrebbero superato i benefici, ci sarebbero stati mali, mali superiori ai vantaggi, ai benefici. Ma per Brentano, ancora una volta, L'app qui Brentano applica il metodo induttivo e fa ricorso all'esperienza, cioè si serve dello stesso metodo applicato perlomeno a partire dal 1874, cioè perlomeno dal testo La psicologia dal punto di vista empirico. Per Brentano l'esperienza ci mostra che in situazioni economiche in cui ci sono saggi e decisi legislatori, legislatori timorati, legislatori che si preoccupano del bene dei cittadini, degli individui, le leggi positivamente stabilite dallo Stato possono portare un benefico influsso nella vita economica e nella stessa esistenza dei cittadini in generale, a tutti i livelli, o perlomeno, nel caso peggiore, possono evitare gravi danni. Qui, per riassumere questo discorso, prima di procedere ulteriormente nell'analisi del testo di Brentano, o meglio dei testi di Brentano, possiamo ricorrere ad uno dei pochi testi che in italiano ci sono per quanto riguarda questi aspetti di Brentano, anzi uno dei pochissimi testi, e si tratta del già citato Adriano Bausola e in particolare del volume Conoscenza e moralità in Franz Brentano, Milano 1968. Nel trattare di Brentano e della difesa dello Stato e della posizione di Brentano nei confronti del nazionalismo, Bausola scrive che Brentano non è un conservatore, egli non è nemmeno nazionalista, o almeno si sforza di non esserlo. Parlando di peccati contro l'obiettività morale, contro l'amore del bene ovunque si trovi, cioè la realizzazione del maggior bene possibile, praticamente possibile, Brentano sottopone a critica, dice Bausola, l'egoismo, l'amore esclusivo per determinati gruppi, per determinate società, anche per determinate nazioni, e quindi anche il nazionalismo, e denuncia in particolare, proprio per queste ragioni, osservando che il male più diffuso nel momento in cui egli scrive, cioè nella seconda metà dell'Ottocento, in particolare verso la fine dell'Ottocento, Brentano denuncia in particolare il nazionalismo. Brentano, è vero, difende la proprietà privata appoggiandosi su molte considerazioni, e qui non sarà inutile richiamarle brevemente. Difende la proprietà privata perché è un bene e perché se lo Stato fosse proprietario di tutto, cioè se non ci fosse più la proprietà privata, se venisse eliminata la proprietà privata, lo Stato sarebbe un monarca, sarebbe un signore assoluto di tutto, di ogni cosa. Però in questo modo ci sarebbero delle controindicazioni e degli effetti negativi. In particolare scomparirebbero le azioni generose e libere e tutto sarebbe fatto per costrizione, senza nessun merito. Si spegnerebbe lo spirito di iniziativa in uno Stato in cui c'è un monarca assoluto, c'è un governo assoluto che si intromette su tutto, non c'è nessuna sfera d'azione privata. A quel punto l'autorità assoluta, il tiranno, il monarca decide su ogni cosa indipendentemente da qualsiasi altra considerazione, non c'è possibilità di critica, non c'è possibilità di appello. Però in questo modo, come logica conseguenza, come conseguenza anche sul terreno pratico, concreto, si spegnerebbe ogni spirito di iniziativa. Inoltre, aggiunge Brentano, per imporre l'uguaglianza occorrerebbe un apparato poliziesco enorme, anche nell'ipotesi di un monarca assoluto, di un tiranno che volesse imporre l'uguaglianza, realizzare l'uguaglianza, avrebbe bisogno proprio di costruire una enorme caserma, di trasformare lo Stato e di trasformare la nazione in una vera e propria caserma? E ancora, se lo spazio dello spirito di iniziativa viene ristretto o addirittura viene eliminato, si allarga a dismisura l'ambizione politica, cioè l'intento di governare, di occupare posti di potere, di accedere a posti di potere. E poi, una volta tolta la proprietà privata, non cesserebbe in nessun caso lo sfruttamento, anzi lo sfruttamento e la sopraffazione, le ingiustizie rimarrebbero, cambierebbero soltanto forma, diverrebbe sfruttamento del solerte da parte del pigro, del solerte da parte del furbo, del solerte da parte del privilegiato in un modo o nell'altro. E infine, dice Brentano, come si potrebbero pareggiare i trattamenti di persone che svolgono differenti lavori? Come si potrebbero mettere sullo stesso piano e valutare allo stesso modo differenti attività, differenti contesti, differenti situazioni? Dalla biografia di Brentano per Bausola emerge una conferma sul piano biografico e quindi non soltanto sul terreno scientifico, sul terreno teorico delle convinzioni antinazionalistiche di Brentano. Va ricordato a questo proposito, secondo Bausola, che Brentano nel 1872 intraprese un viaggio in Inghilterra, ove conobbe tra gli altri il futuro cardinale Newman e il filosofo Spencer. Brentano si recò anche ad Oxford, in alcuni dei maggiori centri culturali dell'Inghilterra, proprio per dialogare con colleghi, con uomini di cultura, appunto inglesi. Da questi dialoghi, da questi colloqui, uscì rafforzato il suo orientamento politico di tendenza liberale ed antinazionalistica. Brentano, tra l'altro, seppe intravedere, e questo risulta da vari documenti, in particolare da alcune sue lettere, da alcuni suoi carteggi, seppe intravedere appunto i pregi, ma anche i pericoli, ad esempio, dell'entusiasmo tedesco per l'unità politica della Germania. E poi, appunto, si oppose allo sciovinismo dei francesi, che celebravano per richiamare le nobili origini della loro nazione, del loro Stato, lo Stato romano, come Stato modello a cui richiamarsi, a cui rifarsi e da imitare, appunto. Brentano, dichiara, invita i tedeschi a non lasciarsi prendere anch'essi da tentazioni sciovinistiche, e sostiene a questo proposito che lo Stato romano non fu affatto uno Stato modello, ed elenca in proposito i difetti, alcuni dei principali difetti dello Stato romano. In particolare ricorda che oltre alle divisioni, alle guerre civili caratterizzate proprio durante i secoli, dello Stato romano, durante appunto il periodo dell'Impero romano e della Repubblica romana, Brentano mette in evidenza proprio le divisioni interne, le lotte, le guerre civili e poi anche gli egoismi di classe e il colonialismo sfruttatore dei romani che appunto cercavano di imporre la loro legge, le loro leggi, la loro pace ovunque sfruttando le popolazioni, sfruttando le civiltà con cui venivano a conoscenza, a contatto in un modo o nell'altro. E per Brentano tutti questi aspetti, cioè questi aspetti negativi che fanno sì che il modello romano, il modello di Stato romano non sia rappresentabile, non sia attuabile, percorrono tutta la storia romana. Ci sono a questo proposito non soltanto le lezioni tenute dal 1876 in poi a Vienna, ma anche altri brevi scritti in cui Brentano ritorna costantemente su questi aspetti ed ha un atteggiamento analogo. Brentano osserva in definitiva che il bene pubblico dello Stato non è un bene assoluto. Se la difesa della patria richiedesse sacrifici troppo grandi al popolo o fosse senza speranza, lo Stato potrebbe anche al limite addirittura autosciogliersi.